avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Un anno e mezzo di guerra civile in Sudan, ma cosa sta facendo la comunità internazionale per fermare questo massacro che sta mettendo in ginocchio milioni di persone? E poi parleremo appunto di transizione ecologica, transizione energetica, e daremo anche un'occhiata a quelli che sono i progetti dei contadini per tutelare le biodiversità. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Daniele Giorgi.
You never think war will come to you.
E allora, le parti belligeranti in Sudan sono arrivate in questi giorni a Ginevra, in Svizzera, su invito delle Nazioni Unite. Non si tratta di colloqui diretti, lo diciamo subito, ma di incontri con l'inviato dell'ONU. Ecco, non sarà facile arrivare a un risultato tangibile, infatti un anno e mezzo che la guerra civile colpisce il Sudan, questo ha comportato almeno 10 milioni di sfollati interni e 2 milioni esterni. Un conflitto feroce, diciamo dimenticato dai grandi media internazionali, con qualche eccezione, tra le forze armate sudanesi guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan e i paramilitari delle forze di supporto rapido ai comandi di Mohamed Hamdan Dagalo, un conflitto che ha fatto finora decine di migliaia di vittime. Ora una serie di organizzazioni e associazioni intervengono per chiedere alla comunità internazionale appunto di intervenire per portare la pace. Ma che cosa si può fare allora concretamente per fermare i combattimenti? Sentiamo come ci ha risposto Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio.
Innanzitutto occupandosene, perché a questo momento i tentativi, diciamo, di riconciliazione tra le due parti sono falliti, ma vanno rimessi in campo. Ci vuole una nuova attenzione della comunità internazionale a partire dai dati drammatici che vengono dal Sudan, che ci danno i missionari o le organizzazioni internazionali che lì operano. Stiamo parlando di 2 milioni di rifugiati già fuori dai confini, 9 milioni di sfollati, ma soprattutto di una fame impressionante che sta colpendo soprattutto i bambini e le giovani generazioni.
Ecco, lei lo ha detto, c'è un rischio carestia evidente, ma le istituzioni internazionali che cosa fanno?
Per ora ci sono stati dei blandi tentativi da parte di una parte della comunità internazionale, ma che sono stati e sono falliti il giorno dopo la firma di un accordo. Il problema è che non se ne parla del Sudan e il problema è che a livello internazionale non se ne sta parlando. Quindi noi chiediamo che l'Italia, visto il nuovo interesse che ha mostrato verso l'Africa anche con il piano Mattei, si faccia portavoce a livello nelle istituzioni internazionali di questa tragedia.
Impagliazzo, a questo punto però come accogliere allora gli appelli del Papa per la pace e a sostegno della popolazione?
Raccoglierli significa quello che si fa ogni giorno sul terreno, di stare vicino alla popolazione sofferente. La solidarietà verso questi popoli che soffrono per la guerra è il primo modo per resistere alla logica della guerra e imporre una nuova logica che è quella della solidarietà, e questo è il miglior modo per rispondere a ciò che il Papa chiede. Noi stiamo inviando degli aiuti umanitari, seppure abbiamo delle comunità di Sant'Egidio, Ail Obeid, che stanno operando per quello che possono. Certo, la situazione militare è talmente grave che anche gli aiuti vengono impediti.
The US special envoy to Sudan has warned that the fall of the besieged city of El Fasher.
E allora, appunto, la BBC ci ricorda quanto questo conflitto sia duro. Le comunità religiose hanno ancora un ruolo fondamentale per aiutare la popolazione in quel paese, oramai vittima di una vera crisi umanitaria. Padre Angelo Giorgetti è un comboniano e per 16 anni è stato in Sudan. Lui ci ha detto: le scuole sono chiuse e questo alla lunga rischia di essere un problema serio per un'intera generazione. Le nostre tre comunità a Khartoum, la capitale, sono state tutte evacuate perché si trovano in posizioni molto centrali, ma noi, lui ci ha detto ancora, siamo rimasti in altre zone del paese, perché proprio in questo caso i comuni non vogliono davvero abbandonare la popolazione. E poi in realtà a Khartoum sono rimaste le suore salesiane, 5 di loro. Allora, come in quel momento, in quella città, si stanno vivendo questi momenti, ce lo racconta Suor Ruth del Pilar Mora, che è proprio una consigliera dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Sono state veramente in situazione molto difficile perché la zona dove siamo è una zona di confine molto contesa tra le diverse fazioni che si, diciamo che si, e sono soprattutto sul sudanese, perché noi abbiamo sempre, da tanti anni, penso una quarantina d'anni che siamo presenti a Khartoum, e abbiamo sempre assistito attraverso una scuola informale tanti bambini e bambine, tante donne, famiglie, e questo centro era un punto di riferimento per loro. Quindi quando è scattato il conflitto hanno trovato rifugio a casa nostra.
Senta, la carestia sicuramente in questo momento è molto forte, che cosa vi viene riferito?
Allora, diciamo che noi, già il fatto che le sorelle siano vive è un miracolo, perché loro avevano preso qualche, diciamo avevano percepito un po' l'arrivo del conflitto, avevano preso anche dei medicinali, anche degli alimenti, però certo per far fronte a questa situazione per un periodo così lungo è stato molto molto difficile per loro, e soprattutto hanno avuto problemi con l'acqua, perché noi abbiamo un pozzo ma non c'era l'elettricità, e finalmente siamo riusciti ad avere dei pannelli solari per pompare l'acqua, e diciamo che sono sopravvissuti come potevano. E l'acquisto del cibo e di altri beni necessari sono molto difficili proprio per la insicurezza che c'è nella zona. Non è facile uscire. E qualcuno dei nostri che sono membri della comunità che escono, cercano di arrivare con qualche aiuto, però è molto complesso.
E allora avete sentito da Suor Ruth quanto sia difficile vivere tutti i giorni in Sudan. Questo in qualche modo ce l'ha confermato anche Vittorio Pizzi, responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere, che appunto in qualche modo ci ha detto: da oltre un anno in quel paese è in atto una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi decenni.
Ma quello che vediamo noi è la carestia, specialmente nelle aree del Darfur in cui lavoriamo, ha portato un grossissimo aumento di ammissioni nei nostri centri nutrizionali. I numeri sono spaventosi, ma soprattutto anche la severità delle condizioni di alcuni dei bambini che riceviamo. La differenza rispetto a prima del conflitto è che c'erano molti attori. Medici Senza Frontiere era presente prima del conflitto e lo è anche durante, ma quello che è cambiato è che vediamo che la risposta umanitaria è diminuita, quindi noi stiamo espandendo le attività che facciamo dal punto di vista medico e soprattutto al momento con una concentrazione sulla malnutrizione, ma resta una goccia nell'oceano, quindi è molto importante che ci sia un aumento della risposta internazionale.
Ecco, ma quanto è difficile in questo momento intervenire? Quali ostacoli state trovando?
Allora, il Sudan è molto complesso, ci sono zone in cui riusciamo ad accedere senza grossissimi problemi, ma queste purtroppo sono poche, perché nella maggior parte dei casi le limitazioni che abbiamo sono prima di tutto dal punto di vista della sicurezza, e la sicurezza del nostro staff e dei pazienti resta la nostra priorità, e per questo in questi 14 mesi di conflitto abbiamo dovuto adattare il modo in cui rispondiamo in diversi modi. Ci sono zone dove purtroppo non abbiamo accesso, in parte perché questo viene usato come strumento dalle parti del conflitto, e quindi noi chiediamo assolutamente che l'accesso venga dato per garantire a tutta la popolazione l'accesso alle cure di base e altri bisogni umanitari.
Allora, in Sudan, oltre a tante organizzazioni, c'è anche Emergency. Pietro Parrino è il direttore del Dipartimento dei Progetti e parla della capitale Khartoum proprio come di una città nel caos più totale, una città che lui in qualche modo non riconosce più rispetto a quella che aveva invece conosciuto prima. Una guerra dimenticata dalla comunità internazionale, ma in realtà tutti gli stati vicino al Sudan, lui ci ha detto, hanno interessi ben precisi in questo conflitto.
Ma noi abbiamo avuto la fortuna di essere nel paese dal 2006, di aver sempre avuto un ottimo rapporto con le autorità e siamo riusciti a convincerli della necessità di tenere un presidio a Khartoum, un presidio sanitario, l'unico ospedale che veramente funziona e funziona a pieno. Gli internazionali che hanno deciso di rimanere lì sono stati capaci di garantire la continuità dell'ospedale e di impedire saccheggi eccetera e quindi di garantire la presenza di un luogo dove rispondere. Ci si arriva con enormi fatiche e con enorme impegno.
Dopo la conferenza. E allora, enorme fatica, enorme impegno. Allora, dobbiamo dire che la cooperazione internazionale, la diplomazia internazionale sarebbero fondamentali proprio per fermare questa mattanza. Nella dichiarazione finale firmata dai ministri del G7, della scienza e della tecnologia, viene detto appunto che il G7 riconosce l'importanza di cooperare con i cosiddetti low and middle income countries, ovvero quegli stati che hanno un basso reddito. Un'attenzione particolare, viene detto sempre nella dichiarazione, sarà data quest'anno al continente africano, riconoscendo il piano Mattei per l'Africa lanciato dall'Italia. Dunque, il piano Mattei. Non poche ONG e associazioni però temono che il piano Mattei sia anche una strategia per arginare il flusso di migranti che arriva in Europa. Ecco che cosa ne pensa appunto Impagliazzo di Sant'Egidio.
No, io non credo che sia un modo per respingere i migranti, è un modo per innanzitutto verificare quanto l'Italia sta già facendo in Africa attraverso le agenzie, imprese, imprenditori, chiesa, missionari, comunità che operano in Africa. Già fare questa mappa, diciamo, di una presenza italiana in Africa sta mostrando che c'è veramente un interesse importante che già si sta sviluppando. Mettere in rete tutte queste iniziative per sviluppare un nuovo approccio, appunto, che, come diceva la Presidente Meloni, non sia predatorio ma di cooperazione con i paesi dell'Africa. E secondo me è una visione giusta perché può portare a dei risultati importanti.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa. Fanno tavola rasa per noi.
La votiamo del tutto pagina perché diciamo che sono un centinaio i primi firmatari dell'appello 100% rinnovabili network, rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, diciamo della cosiddetta società civile, del mondo dell'università e della ricerca, delle imprese, del terzo settore, per dire il proprio no al nucleare e, loro dicono, all'insensato ritorno all'atomo previsto nel PNIEC inviato il 30 giugno a Bruxelles, che in sostanza sarebbe il piano nazionale per l'energia e il clima. Ecco, per i promotori dell'appello, l'unica strada che l'Italia deve seguire per un futuro sostenibile è un'altra, quella delle energie rinnovabili. Ecco, ma noi ci chiediamo e vi chiediamo, non è anacronistico ad oggi rifiutare il nucleare in un'Europa che comunque sta puntando anche sui piccoli reattori? La risposta ci arriva da Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile.
Tanti paesi europei, intanto i paesi che hanno centrali nucleari in Europa sono 12 su 27, quindi sono una minoranza. La Germania ha appena chiuso tutte le centrali nucleari proprio l'anno scorso. La Spagna, i Paesi Bassi e il Belgio hanno annunciato che si muovono verso l'uscita dal nucleare. Quindi dire che in Europa, guardando la produzione, è in forte calo. E sono sempre reattori a fissione, più piccoli, diversa tecnologia, ma sono decenni che le tecnologie di fissione cambiano. Non dimenticatevi che in Italia il nucleare è stato chiuso con un referendum popolare. Penso che la sovranità popolare qualcosa debba contare, no? con una decisione amministrativa, con un piano del governo, si va oltre un referendum popolare. Mi sembra una prassi un po' forte, ecco. E ci vuole anche almeno un dibattito pubblico. Molti paesi puntano sul 100% rinnovabili perché costano di meno, sono più pulite, più convenienti, e noi ci saltiamo fuori con questa idea del ritorno con dei reattori già costruiti dal 2035, cioè fra 10 anni.
Ecco, senta Ronchi, il problema quali sono? Le possibili radiazioni o le scorie? La gestione delle scorie?
La fissione nucleare genera isotopi altamente radioattivi ed è intrinseco in quella tecnologia, genera rifiuti radioattivi che durano decine di migliaia di anni, contaminano i siti e, anche se la probabilità è bassa, questa è una tecnologia rischiosa. L'impianto è a rischio di incidente rilevante, anche se più piccolo, ma le radiazioni in questione sono comunque rilevanti. Siccome abbiamo l'alternativa disponibile, che costa di meno, non si capisce perché, senza un adeguato dibattito pubblico, pur essendoci stato un referendum popolare con ampio consenso, non essendo riusciti in 14 anni a decidere un deposito di rifiuti radioattivi, mo scopriamo il ritorno alle centrali a fissione in Italia. Insomma, mi pare francamente anacronistico. Il risultato pratico di questa scelta ideologica sarà quello di ritardare la transizione climatica, e cioè ritardare l'adeguato impegno nello sviluppo delle rinnovabili, mantenendo intanto un po' più di gas.
Ecco, diciamo che comunque lo scorso anno, finora, circa il 52% dell'elettricità prodotta in Italia è stata prodotta tramite le rinnovabili. Questi sono gli ultimi dati. Però oggettivamente sappiamo che siamo in questo modo anche un po' schiavi delle condizioni climatiche. Per esempio l'idroelettrico, con la siccità che c'è in Italia, rischia di calare in modo drastico. Quei favorevoli al nucleare dicono che tutto sommato il nucleare però non risente di questi cambiamenti climatici.
Allora, le fonti rinnovabili sono diverse: l'idroelettrico, il solare, l'eolico, il geotermico, le biomasse, vanno combinate, quindi è un problema di gestione. Bisogna adeguare le reti e bisogna dotarsi di sistemi di accumulo che ormai sono disponibili, anche accumulo stagionale, dalle batterie a forme che stanno tecnologicamente sviluppandosi. Non dimentichiamo che c'è un piccolo paese come la Germania che sta al 65% di rinnovabili, che ha meno sole di noi, e che si muove verso il 100% rinnovabile. Quindi tutte queste fantasie sulla non praticabilità sono veramente fantasie.
Diciamo che il decreto agricoltura, ormai diventato legge, nei fatti pone dei limiti all'utilizzo dei terreni coltivabili per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Allora, sarà vietata l'installazione a terra nelle aree agricole, mentre viene autorizzata su cave, miniere, siti in concessione di ferrovie, aeroporti, di rispetto delle autostrade, aree interne e impianti industriali e discariche. Insomma, c'è una forte limitazione, diciamo, all'installazione di pannelli fotovoltaici. Però non c'è conflitto tra agricoltura e transizione ecologica, così ci ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.
Ma noi riteniamo che tutto ciò che riguarda le energie rinnovabili vada sostenuto, ne siamo stati fautori in questi anni anche con la presentazione di tanti emendamenti che hanno portato l'Italia a essere il quarto produttore a livello mondiale, ad esempio per quanto riguarda il biogas e lo sviluppo del biometano. Abbiamo implementato le risorse sul fotovoltaico per quanto riguarda il PNRR con un'aggiunta di 850 milioni, oltre 1,5 miliardi che era già stato speso. A fronte di tutto questo abbiamo posto una questione in termini di riflessione anche alle istituzioni, che i pannelli fotovoltaici a terra possono essere messi nelle zone che sono, diciamo così, non idonee per svolgere attività agricola e quindi preservare quelli che sono i terreni fertili, soprattutto in un paese come il nostro che non è autosufficiente in tante filiere produttive. Quindi ci sembra una posizione di buon senso, di visione, di strategia rispetto a tutti quei paesi che pongono un'attenzione rispetto a aumentare la capacità produttiva e non a diminuirla.
Presidente Prandini, oggi siamo qua a Via Sant'Adoro al mercato dei contadini. Perché appunto allora tutelare i contadini? Qual è il valore in più che voi volete in qualche modo veicolare?
Tutelare i contadini vuol dire tutelare l'ambiente, il territorio nel quale noi viviamo, proteggere la nostra biodiversità, la distintività, le aziende anche di medio piccole realtà e soprattutto quelle delle aree interne, collinari e montane. Quindi è una visione di un sistema paese che non vuol rinunciare ad essere protagonista e a piegarsi alle logiche solo dei grandi gruppi di carattere economico e anche in tanti casi di carattere speculativo. Il cibo è anche un tema sociale, lo presentiamo con Campagna Amica, può essere un esempio in termini di sviluppo anche per tanti altri paesi, ma soprattutto una risposta anche al tema dello spreco del cibo, perché il chilometro zero si traduce anche nel conservare in modo migliore e, come dicevo, evitare che il cibo possa essere buttato.
Allora, la tutela dell'agricoltura è fondamentale anche per garantire la biodiversità e molto, molto passa per l'Europa, diciamo. La prossima settimana dovrebbe essere fondamentale per capire chi saranno appunto i commissari europei e anche, diciamo, il commissario alle politiche agricole avrà un ruolo centrale per lottare proprio contro il cambiamento climatico, senza però dimenticare la necessità di produrre, così ci ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani.
Io mi auguro che il prossimo commissario europeo sia espressione del Partito Popolare Europeo, proprio perché vogliamo che la nuova politica agricola, insieme alla nuova politica industriale, siano politiche certamente finalizzate anche a contrastare il cambiamento climatico, ma nello stesso tempo devono essere politiche che garantiscono la produzione agricola, la produzione industriale, tenendo conto anche della questione sociale.
Allora finisce qua questa parte del Mondo a Radio che abbiamo dedicato al Sudan, ma anche diciamo ai cambiamenti climatici, necessità di tutelare maggiormente l'ambiente e la biodiversità. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Daniele Giorgi.